Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il Vangelo della Misericordia rimane un libro aperto dove continuare a scrivere i segni dei discepoli di Cristo, gesti concreti d'amore che sono la testimonianza migliore della misericordia. Siamo tutti chiamati a diventare scrittori viventi del Vangelo, portatori della buona notizia a ogni uomo e donna di oggi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nell'ambito dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di teatro e lo facciamo presentando uno spettacolo il cui titolo è La recita di Lolek. E questo immediatamente ci fa così sollevare, no? un sopracciglio, ricorda immediatamente il nome, il nomignolo che utilizzava Karol Wojtyła, di cui ricorreva tra l'altro pochi giorni fa l'anniversario della morte. La recita di Lolek è un testo di Miriam Spera, che ovviamente è una voce molto nota qui alla Radio Vaticana, e quindi è con molto piacere che accolgo un'amica oltre che una bravissima attrice.
Il piacere è mio.
E non solo un'attrice, ma anche in questo caso un'autrice, perché il testo, La recita di Lolek, è proprio scritto appunto da Miriam Spera. Intanto io vorrei partire proprio da questo trasferimento, diciamo, di professionalità dall'essere attrice all'essere scrittrice, autrice di un testo teatrale. Come è successo?
Veramente non è successo, cioè in partenza non era questo l'obiettivo. La recita di Lolek esiste già anche in scrittura da 10 anni. In qualche modo quei giorni fatidici successivi al 2 aprile 2005 senti improvvisamente il bisogno di raccontare questa storia. E l'occasione era stata questa, che molti teatri, molti cinema chiusero, cioè in quei giorni ci fu indetto appunto lutto nazionale, quindi molti attori si trovarono in serie difficoltà perché comunque c'erano degli spettacoli che dovevano debuttare. Questa è stata un pochino la miccia, e da lì poi le cose sono venute.
Era nato già in forma teatrale?
No, non era in forma teatrale, era più in forma cinematografica, perché comunque io ho sempre scritto un po', però erano sempre dei soggetti. E poi in questi anni, gli anni poi successivi al 2005, ho cominciato a intensificare l'attività teatrale. E quindi a sentire improvvisamente il bisogno anche di un apporto drammaturgico, perché veramente quello di cui adesso manchiamo noi nel teatro è proprio quello di una drammaturgia che sappia rispondere alle esigenze, ma non alle esigenze del quotidiano. Cioè, tanti parlano di quelli che possono essere i problemi sociali, politici. C'è qualcosa di veramente più profondo, riscoprire proprio, come dire, la necessità del teatro come spinta primordiale per un essere umano. E quindi sono stata molto sollecitata a mettere questo testo in chiave teatrale, perché la storia piaceva, e quindi a quel punto, insomma, poi c'è stata la fortuna in questi anni di incontrare un attore polacco, e allora lì Patryk Pawlak, con il quale appunto avevo fatto uno spettacolo spettacolo 3 anni fa, ho capito insomma che era arrivato il momento di dare una forma a questa idea, a questo sì. racconto, insomma.
Il teatro, quindi, non come luogo in cui trasferire o raccontare dei problemi della società, come spesso succede, ma quasi ignorando la forma teatrale in se stessa,
sì.
ma invece un luogo che diventa proprio trasparente per la sua stessa struttura.
Esattamente.
Perché quello che nel tuo testo, quello che si racconta, e sono le ultime prove di uno spettacolo. Hai scelto come testo, diciamo, che questa compagnia sta mettendo in scena, un testo di Brecht. Perché
sì.
questa scelta?
Allora, la scelta perché i protagonisti più... diciamo anziani, sono degli over 50, sono comunque persone che hanno iniziato a fare teatro nel passato, quando c'era molto forte il senso politico, il senso dell'impegno sociale. Brecht era comunque un grande punto di riferimento. Devo dirti la verità, è stato così, Vita di Galileo, e poi scoprire tutta una serie di conferme, perché ad esempio il personaggio di Galileo è stato comunque la figura riabilitata da Karol Wojtyła, perché insomma lui aveva chiesto a un certo punto scusa degli errori commessi dalla Chiesa per aver in qualche modo scomunicato questo che è considerato il padre della scienza. E quindi ecco, da questo punto di vista si sono create tutta una serie di analogie. E poi perché Brecht in qualche modo è un autore che crede molto nella parola, nel teatro di parola, il teatro come luogo di insegnamento. Poi possiamo accettare o meno gli insegnamenti, però come dire, uno spazio in cui si fa cultura vera, in cui si insegna alle persone a ragionare, a riflettere, a prendere coscienza di tanti problemi e ad agire.
L'occasione della prova è anche l'occasione per molta ironia, ovviamente, per divertirsi anche molto, perché proprio nella vita reale, voglio dire, quando si prova uno spettacolo ci sono tante situazioni,
tanti problemi, sì, tanti scontri, tanti conflitti.
Conflitti che però spesso sono abbastanza divertenti, no? E quindi è anche l'occasione per riflettere non soltanto su appunto quello di cui stavi parlando, quindi l'impegno anche proprio politico, nel senso più alto del
servizio, servizio alla società, ecco, la politica in quel senso,
ma anche dei meccanismi, dei rapporti che si creano tra persone unite nello stesso desiderio, appunto, di creare uno spettacolo.
Certo, nello stesso progetto, dovendo superare quelle che sono tutte le diversità. Ti ho appunto detto che ci sono alcuni dei protagonisti sono degli attori che provengono da un tipo di formazione del teatro comunque degli anni 60-70.
Un po' di tipi umani.
Tipi diversi, però ci sono anche dei giovani, e quindi il modo dei giovani oggi di avvicinarsi a quest'arte, magari con la superficialità oppure l'idealizzazione. E quindi diciamo è un incontro di persone, però come poi appunto vedremo adesso, il teatro è il luogo, e questo dovrebbe essere poi anche nella vita, in cui ci si scopre in qualche modo tutti compagni, non nel senso limitante di quello che può essere l'aderire a un determinato credo politico, ma compagni perché dobbiamo tutti in qualche modo prenderci per mano per poter affrontare insomma e crescere insieme in questa esperienza che è la vita stessa. In fondo il teatro non è altro che uno specchio.
Sì, ed è il teatro anche il luogo dove persino l'incredibile può avvenire.
Assolutamente.
Dove si può credere veramente che qualsiasi cosa possa succedere. Sì. Tanto che tu immagini, adesso non vogliamo rivelare troppo del testo, ma tu immagini una sorta di nostalgia, possiamo chiamarla così, che cosa muove Lolek?
Lolek, diciamo che sì, più che nostalgia c'è una parte che non è ancora pronta ad andarsene via, a raggiungere la casa del padre, e quindi vuole in qualche modo concedersi un'ultima recita, e quindi una parte di questo essere meraviglioso di luce, questa figura straordinaria, però fugge, ed è l'adolescente in qualche modo, e si va a rifugiare in un teatro non troppo lontano da Roma, perché la vicenda si svolge in Ciociaria. Oltretutto la Ciociaria è un luogo estremamente come dire, mistico, e quindi si rintana in questo teatro con degli attori, mettendosi però in qualche modo al servizio. Infatti loro sono in un momento veramente difficoltoso di queste prove, perché c'è il protagonista che è un tipo di attore, e oggi c'è ne sono tanti, che siccome ha avuto successo con le fiction è, come dire, molto superficiale, non ha nessun rispetto per i compagni, per il lavoro, non sa ancora la parte a memoria, ha sempre un atteggiamento di superiorità, e quando ad un certo punto per la in occasione delle esequie occorre in qualche modo far slittare il debutto, lui non è più disponibile perché ha tutti altri impegni con la TV, quindi in qualche modo molla la compagnia. A questo punto questo strano, questa figura, questo pellegrino polacco, a un certo, perché loro pensano che sia uno dei tanti pellegrini che in quei giorni si sono riversati a Roma, arriva al teatro, che dimostra di sapere la parte incredibilmente a memoria, viene chiamato a sostituire questo attore che va via, insomma.
Sì, e ci riuscirà. Non lo sappiamo.
Venite a teatro e lo saprete se ci riuscirà.
Lo sapremo lì, sì. Nella tua scrittura hai, o comunque normalmente, voglio dire, quando scrivi, non necessariamente soltanto per questo testo, hai dei modelli, hai dei punti di riferimento, dei grandi maestri, se vogliamo...
Dipende dal testo, perché nel testo precedente, che era Physique de Rôle, io devo dire sono stata molto debitrice a Erich Emanuel Schmidt come struttura e come... In questo caso devo dirti che non ho trovato nessun autore, a meno che non ci mettiamo dentro Brecht, ecco, Brecht sicuramente. In questa pièce di ispirazione mi è stato soprattutto il Vangelo, perché il Vangelo ha una sua drammaturgia in qualche modo. Poi
la situazione ricorda un po' Emmaus.
Sì, ricorda Emmaus, sì. Così come un certo episodio ricorda la Samaritana, insomma l'incontro di Gesù alla fontana con la Samaritana. Poi il fatto che ad esempio questo pellegrino polacco sia stato soprattutto riconosciuto dalle donne e immediatamente dal bambino, insomma in qualche modo ha sotto una, come dire, una visione evangelica delle cose. E poi per quanto riguarda appunto il personaggio di Lolek, che comunque si farà chiamare Vujek per tutta la vicenda, che era poi tra l'altro il soprannome, vuol dire zio in polacco, che Karol Wojtyła usava in certi periodi difficili in Polonia per nascondere appunto la sua, più che identità, la sua sì, identità come sacerdote. E io mi sono basata soprattutto sui suoi testi poetici, non tanto neanche i testi teatrali, proprio i testi poetici, perché ha le sue liriche, sì. questo linguaggio. Quindi appunto abbiamo Brecht, il Vangelo e le poesie di Karol Wojtyła.
Vorrei soffermarmi su un rapporto, potremmo chiamarlo così, che mi sembra molto forte nel testo, che è quello con il padre. La figura del padre è veramente molto centrale in questo tuo testo.
Sì, il padre, perché la parola padre riporta sempre il discorso sulla responsabilità. Io in questi anni facendo l'attrice ho capito questo, che il teatro, se inizialmente noi lo scegliamo perché abbiamo bisogno di esprimere noi stessi ed è giusta quella fase un po' più narcisistica, però dopo un po' ci si rende conto che anche lì si sale su un palcoscenico perché si offre un servizio, ci si mette al servizio degli altri, e quindi per fare questo bisogna avere questo grande senso di responsabilità, quindi questo legame con il padre. E poi perché nella storia inevitabilmente è così, è venuta fuori, sono tutti padri, hanno tutti a che fare con la paternità in maniera negativa, in maniera positiva, in maniera, ci sono padri mancati, padri padroni, padri generosissimi, appunto dei padri custodi, c'è un santo padre. Galileo stesso era considerato il padre della scienza moderna, però è stato anche un pessimo padre perché ha sacrificato la figlia spedendola giovanissima in convento, quindi in qualche modo se è stato padre a livello un po' universale, non lo è stato nel suo quotidiano. Poi il fatto che questa storia mi è venuto di ambientarla in Ciociaria, qui entriamo proprio in quella che è la mia storia personale, perché mio padre scomparso tra l'altro 30 anni fa veniva da quella regione, quindi ho pensato che effettivamente gliela dovessi dedicare questa storia, perché insomma anche lui è stato appunto il padre, ed è il padre perché c'è anche un personaggio al quale poi ho dato anche il nome di mio padre, Mario, che è proprio l'eroe quotidiano, come dice Peggy, della sopravvivenza quotidiana.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Mm.
di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani.
Il testo presenta in alcuni personaggi, in maniera particolare, una grande semplicità, però è la semplicità di quelli che poi vedono più lontano, in qualche modo, no? Rispetto a chi invece ha una corazza intellettuale, che però spesso significa anche una sorta di nebbia allo sguardo.
Certo.
E perché hai voluto raccontare dei personaggi con una semplicità così innocente e trasparente?
A parte che sono venuti da soli, vengono sempre a bussare, no? I personaggi si raccontano. Semplice perché le verità più grandi sono semplici, sono semplicissime, non occorre avere, ripeto, perché poi ha una struttura, un'impostazione evangelica. Nel Vangelo si sottolinea il fatto che bisogna essere dei bambini per poter vedere, ma in questa situazione sono un po' tutti bambini, perché in fondo stanno facendo il gioco del teatro, no? Jouer, play. Quindi sono tutti dei bambini, hanno quelli che sono i capricci, no? Come succede in una compagnia, soprattutto quando si avvicina a un debutto, che si fa uscire la parte più infantile, più insicura, ma anche quella più bella.
Certo. Tu sei di questo testo, oltre che l'autrice, anche interprete, insieme ad altri attori, vogliamo nominarli?
Sì, gli attori appunto della recita di Lole, che sono Franco Sciacca nel ruolo di Michele, il regista della la pièce Vita di Galileo, Emidio Lavella, Pier Maria, cioè l'attore diciamo Vanesio, e Ambrogio Colombo nel ruolo di Mario, il padre appunto che incarna un po' la lotta per la sopravvivenza quotidiana, Patrick Pavla nel ruolo di Vujek Lolek, e poi ci sono io, Miriam Spera, nel ruolo di Judith, ex moglie del regista, ma che comunque rimane in qualche modo la sua compagna nell'affrontare questa impresa così difficile di allestimento di questo spettacolo. Renato Cecchetto, che firma anche la regia dello spettacolo, che interpreta il ruolo di Bertino, che è il custode di questo teatro. Oltretutto ci sono due attori, oltre a Renato Cecchetto anche Monica De Simone, che parlano il dialetto ciociaro. Monica De Simone interpreta la figlia di Bertino ed è la ragazza che si occupa delle musiche, delle luci, ed è quella che immediatamente riconosce, perché lei aveva già avuto un incontro nella sua infanzia con Carol Wojtyła, il quale si era presentato a lei proprio così come si ripresenterà a teatro, ed è un'anima semplice lei, oltretutto la considerano tutti un pochino, come dire, svitata, perché è particolare, ma è proprio l'anima semplice alla quale in qualche modo arrivano le apparizioni. E poi abbiamo Giovanna Lombardi nel ruolo di Giulia, una ragazza, la sua prima esperienza lavorativa, una ragazza estremamente spirituale, pulita, che si deve un po' scontrare con il cinismo che spesso si incontra, no, nelle compagnie. Poi abbiamo Giona Cecchetto nel ruolo di Ernesto è il bambino figlio di Mario, e un bambino che ha appunto, come dire, anche lui è il primo a riconoscere immediatamente, ma senza nessun entusiasmo di rivelazione, lo vive come qualcosa di estremamente normale e naturale. E poi abbiamo appunto Emanuele Natalizzi nel ruolo di Mattia, un giovane attore che scappa in continuazione da un lavoro ad un altro perché è sempre in fuga, e poi scopriremo perché nella sua vita non c'è stato un padre.
Lo spettacolo La recita di Lole, che è in scena al Teatro Petrolini, nella Sala Petrolini, perché il Teatro Petrolini ha più sale, in via Rubattino numero 5, a Testaccio, qui a Roma, dal 12 al 17 di aprile, tutti i giorni alle 21 e domenica 17 aprile invece alle ore 18. Per prenotazioni e informazioni c'è un numero di telefono o un sito dove...
Sì, occorre contattare la nostra associazione culturale, che tra l'altro produce anche lo spettacolo Come in uno specchio, e il numero di telefono è 333-9284-851, oppure scrivere ad info@comeinunospecchio.it.
Grazie allora Miriam Spera di essere stata in nostra compagnia, ha incuriosito tutti, quindi verremo sicuramente ad applaudirvi.
Grazie, vi aspetto.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.